Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di religione. Non di fede o di spiritualità, attenzione, ma di enti religiosi che in effetti non hanno niente a che vedere con Dio o con la bontà d'animo. In realtà la religione può essere un business incredibilmente redditizio e non esiste esempio migliore di quello che ci dà il nostro piccolo enclave Vaticano, che è solo di 0,7 km quadrati, ma è la casa della religione più ricca e più proficua del mondo e basa la sua ricchezza immensa sulle donazioni. Quasi un terzo di tutte le donazioni globali in un anno vanno proprio alla Chiesa Cattolica e solo negli Stati Uniti, dove ci sono 200 milioni di cristiani, le donazioni sono circa 450 miliardi di dollari. Poi, considerando che i cristiani nel mondo sono circa 1,5 miliardi, beh, riuscite anche lontanamente a farvi un'idea di quanto la Chiesa Cattolica guadagna con le sole donazioni? In realtà in pochi sanno effettivamente quanto sia ricca, in effetti se fosse di dominio pubblico mi sa che le donazioni finirebbero. Per questo il Vaticano si tiene tutte le sue finanze molto strette e nei posti giusti, ovvero a Londra, in Svizzera, nella Federal Reserve e ovviamente nella segretissima Banca Vaticana. Ma pensate che nel 2021 il Papa ha avuto la faccia di comunicare di essere a corto di fondi, che la Chiesa, poverina, sta intaccando i risparmi e quindi ha detto di avere un disperato bisogno di nuove donazioni. Però Crozza, senza scherzare poi troppo, ha giustamente detto che il business della Chiesa si aggira intorno ai 2.000 miliardi di dollari. Il Vaticano S.P.A. ha un valore di 2 trilioni di euro e con i suoi investimenti ha un ritorno conservativo del 5% sul capitale, ovvero 100 miliardi di euro. Esentasse! Ma come possono periodicamente lamentarsi di essere sull'orlo del fallimento e di avere bisogno di nuove donazioni? Il patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica è il più vasto del mondo. Pensate che solo in Italia il 22% dell'intero patrimonio immobiliare fa riferimento alla Chiesa di Roma. Si tratta di fabbricati interi, appartamenti, conventi, istituti di istruzione, musei e chiaramente le chiese. Negli ultimi anni il Vaticano ha pure alzato i canoni di locazione dei propri immobili, portandoli a cifre improponibili per molte famiglie, ed ha quindi provveduto con sfratti e con il mancato rinnovo dei contratti di locazione. Dopo gli sfratti ha proceduto alla vendita a compagnie alberghiere oppure società immobiliari, guadagnando cifre da capogiro. Un altro grande affare per la Chiesa sono le migliaia di istituzioni disseminate in tutto il mondo che affittano camere per il cosiddetto turismo religioso nei più famosi luoghi di pellegrinaggio. Ad esempio, non so se qualcuno di voi è stato da Padre Pio, praticamente una Disneyland. O Lourdes? Lasciamo perdere. Queste cosiddette case di accoglienza fatturano miliardi di euro l'anno. Inoltre, ultimamente la Chiesa sta attuando una politica di conversione di molti edifici sacri in alberghi o centri commerciali. In altri casi questi edifici sono stati frazionati in molti appartamenti da affittare o vendere. Si noti poi che in Italia tutto questo immenso patrimonio è esente dalla imposizione fiscale sul possesso di immobili.
Bambino mi portavano alla messa ed io seguivo la funzione con un'aria un po' perplessa. Il prete stava in piedi sull'altare col microfono, spiegava i passi del Vangelo con tono monotono. Col tempo e con la scusa di giocare all'oratorio mi infilarono nel mucchio catechismo obbligatorio. Perché non sta bene, non puoi essere diverso, emarginato come pecora smarrita dentro un bosco. Per bene adesso di le preghierine, non dubitare mai nell'esistenza del Signore, lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino. Quante volte ti sei masturbato il pistolino? Il prete in molti casi è un uomo molto presuntuoso, nonostante l'apparenza di un sorriso zuccheroso, crede di essere il depositario di una verità assoluta. Ad ogni tua obiezione rigira la frittata. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare e raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia, se bravo e fai di tutto per alimentare. tenere i piedi, la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. La storia della Chiesa è seminata di violenza, di soprusi, la Santa Inquisizione, prepotenza e poi genuflessioni collettive dei politici, salvezza delle anime, la rendita degli immobili. Ma quanti belli affari fate con il Giubileo e quanti bei miliardi che sta alzando Padre Pio. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle tonnellate di oro e delle vostre banche. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle chiese piene d'oro e delle banche. Prete, io non ho voglia di ascoltarti, prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Se bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Se bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. Donate questo sfogo troppo anticlericale. In fondo ognuno è libero di scegliersi la sua prigione, libero di farsi abbindolare, pionizzare dal papa, dal guru, dal capo spirituale. Ma la cosa deprimente che mi butta giù è vedere quella folla la giornata della gioventù. Folla di decerebrati, sottosviluppati, deficienti, abituati ad essere obbedienti al papa. Io non ho voglia di ascoltarti papa, non è il diritto di insegnarci niente. Sei bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia.
Di certo non si può trascurare il fatto che la Chiesa Cattolica incassa miliardi di euro grazie all'8 per mille delle dichiarazioni IRPEF degli italiani, e non tutti sanno che se non si specifica una scelta diversa l'8 per mille va automaticamente alla Chiesa. Ma la vera potenza economica è costituita dallo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che in pratica sarebbe la Banca del Vaticano. Beh, il patrimonio gestito dallo IOR è stimato in circa 10 miliardi di euro, e non è un segreto che lo IOR è stato coinvolto in numerosi scandali finanziari ed episodi a dir poco oscuri, tipo riciclaggio di denaro sporco, omicidi e via dicendo. Chi non ricorda lo scandalo del Banco Ambrosiano, ad esempio, al quale sono collegate le morti misteriose del finanziere Roberto Calvi e della sua segretaria, oppure la scoperta dei fondi neri amministrati dall'arcivescovo Marcinkus. Nella storia italiana è ricordato anche il finanziere Sindona, i suoi rapporti con il Vaticano e il suo stretto legame con gli ambienti della mafia siciliana, anche Sindona morto misteriosamente. E Giorgio Ambrosoli, qualcuno lo ricorda? Ma sì, dai, il finanziere. Poi, all'epoca di Tangentopoli, c'è stato lo scandalo Enimon. E la Chiesa era coinvolta anche nello scandalo Calciopoli, e infatti è uscito fuori che i fondi neri della Gea Ward di Alessandro Moggi erano appunto depositati e custoditi presso lo IOR. E per intenderci, io lì non potrei depositarci nemmeno un centesimo, a parte che il mio centesimo non lo vorrebbero. Peraltro sono stati appurati i rapporti non chiari dello IOR con decine di banche italiane, tipo lo scandalo Grandi Opere, dove è emerso che Balducci aveva appunto fondi nello IOR. Dunque, stiamo parlando di un immenso patrimonio finanziario, non tutto alla luce del sole. Certo, ultimamente è stato intaccato, anzi in maniera molto pesante, dalla necessità dei risarcimenti ai ragazzi vittime di pedofilia, almeno per i migliaia di casi che in tutto il mondo i vescovi non sono riusciti ad occultare. Allora, facendo qualche calcolo approssimativo, il patrimonio solo immobiliare della Chiesa Cattolica in tutto il mondo dovrebbe superare i 2.000 miliardi di dollari. Però, aspettate, ci sarebbero anche le riserve d'oro. Sembra che nei depositi situati in varie parti del mondo, il Vaticano possegga oltre 60.000 tonnellate di oro. Inoltre, le riserve finanziarie della Chiesa Cattolica sono composte ovviamente anche da azioni e da obbligazioni di società di tutto il pianeta, con la partecipazione alle attività economiche più svariate, industriali, agricole, del territorio, eccetera. In particolare, l'APSA, che sarebbe l'amministrazione patrimonio sede apostolica, che in teoria dovrebbe gestire soltanto il mantenimento della curia romana, ha però mediamente disponibile una liquidità immediata di oltre 1 miliardo di euro, oltre ad azioni, oro, obbligazioni, eccetera. Fin qui, tra l'altro, non abbiamo parlato del valore incalcolabile delle opere d'arte custodite in chiese, cappelle, conventi e monasteri. Ma poi c'è un universo di ordini religiosi, confraternite, congregazioni, fondazioni, enti morali. Tutti fanno capo alla Chiesa Cattolica e tutti posseggono imperi economici sparsi per il pianeta, il cui immenso valore nessuno è in grado di calcolare.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino. Non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono un'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte, inventò le stagioni. Se furono due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
La Chiesa, così immensamente ricca, paradossalmente incassa anche tantissime donazioni, alcune molto consistenti. Le offerte, le elemosine che i fedeli danno in tutto il mondo nelle chiese, e poi ci sono le offerte richieste, tra virgolette, per le messe di suffragio, le cerimonie funebri, i matrimoni, i battesimi, le cresime e via dicendo. E tutte queste offerte danno dei proventi altissimi in tutto il mondo. In alcuni famosi santuari le cassette delle elemosine si trovano perfino nei bagni. Poi abbiamo già accennato all'8 per 1000 che in Italia assicura al Vaticano quasi 2 miliardi di euro, e la stessa cosa avviene anche in Spagna e in qualche altro paese. Allora, a questo punto la domanda sorge spontanea: ma cosa ci fa la Chiesa con tanti soldi? Più che altro, come giustifica il fatto di richiedere e percepire tante offerte, tante donazioni ed esenzioni fiscali, oltre a mantenere se stessa nel lusso, intendo? Ecco, ci si chiede, legittimamente, quanto di quella ricchezza è usata realmente per fare del bene, coerentemente quindi alla stessa ragion d'essere della Chiesa. E soprattutto ci si chiede perché lo Stato, che è laico, delega la Caritas per assistere i propri cittadini disagiati. Ogni anno lo Stato italiano, oltre all'esenzione fiscale, dà un obolo alla Chiesa di circa 5 miliardi di euro, soldi dei contribuenti ovviamente. E perché lo fa? Le stesse fonti del Vaticano parlano di un misero 500 milioni di euro spesi dalla Chiesa per opere di assistenza in tutto il mondo, intendo, attenzione. La quota più consistente arriva dalla CEI, che destina solo il 20% di ciò che riceve dall'8 per mille, quindi circa 200 milioni in assistenza e carità. Poi c'è la Caritas, c'è lo IOR, c'è l'Opus Dei, che uniscono alla carità anche opere meno benigne, come dicevamo. Dunque, a fronte di introiti ipergalattici, la dazione della Chiesa è davvero risibile. Purtroppo le parrocchie e le missioni cattoliche, in effetti, sono le uniche a presidiare i confini per i disperati della società, sì, perché lo Stato è assente, delega alle parrocchie l'assistenza ai bisognosi. Ma non è che lo fanno gratis o scucendo un solo centesimo del loro patrimonio, eppure noi andiamo e ringraziamo per la loro bontà. All'origine dei molti regali e molti favori fiscali concessi alla Chiesa Cattolica, soprattutto dopo la revisione del Concordato, non c'è solo il frenetico lobbismo dei vescovi e la rincorsa di tutti i partiti politici ai voti cattolici, ma esiste, di fatto, un tacito patto secondo il quale, mentre lo Stato smantella pezzo per pezzo il welfare, la sanità, l'istruzione, la Chiesa, dietro congrui guadagni, si incarica del lavoro sporco, diciamo così, viene ringraziata ed osannata dai fedeli perché tappa le falle più evidenti dello Stato e fa finta di arginare la massa crescente di esclusi. In poche parole, alla fine, quelli che dovrebbero essere dei diritti e delle garanzie sancite dalla Costituzione e dalla legge vengono fatte passare per beneficenza gratuita, santa, da parte dell'ente religioso. Nelle parrocchie si va a chiedere disperatamente aiuto, il prete buono ti allunga 100 euro e tu ringrazi commosso, convinto che il buon parroco abbia cacciato qualcosa di tasca propria. Basta girare le città italiane per vedere quanto sia estesa la rete di supplenza.
Guardo dall'elevatore, è la tua bocca di frasi usate, i tuoi amici di un altro mondo e le tue colpe dimenticate. Con i tuoi giochi di colombe bianche e i tuoi vestiti d'incenso ed oro, con il tuo trono su tanti morti e la ricchezza senza lavoro. Un palco luci, gente che ti ammira, uomini in ginocchio, una lunga fila, i tuoi scagnozzi anche nelle scuole, a costruire un gregge, vendendo le parole. Una speranza in fondo ti sostiene, di costruire un mondo dove il pastore è un bene, dove comandi tu su tanta gente, dove ci sia la fede, come nel Medio Oriente. Passato d'inquisizione e il tuo presente da denunciare, col tuo futuro di medioevo e i tuoi pensieri nel capitale, col tuo sorriso di porcellana e i tuoi ritorni che chiami nuovi, le tue indulgenze vendute all'asta e le crociate che non ritrovi. Tu che sconfiggi spiriti cattivi, che oscuri il sole i più famosi di, i tuoi seguaci devono pregare, perché voi siete pochi, ma nati per pensare. Pensare a tutto il peso della vita, e quando il giorno la farà finita, tu siederai nel cielo tra le stelle, e a chi ha creduto tanto, sarai le caramelle. Senza materia e i tuoi fratelli sotto alle scarpe, con i tuoi figli bruciati a rogo e i tuoi giorni vissuti a parte, con i tuoi versi di sette iene e i tuoi principi di colabrodo, i tuoi diritti senza ragione e la facciata tenuta a modo. Il sacramento, poi la sacra rota, la verginità, l'astinenza devota, le donazioni fatte dai penitenti e i più pietosi veri, palati sui conventi. La tua censura, la religione di Stato, dal codice Rocco verso il concordato, la frigidità, le torture più vere e le benedizioni sulle camicie nere.
Le parrocchie sono in pratica diventate i centri di accoglienza per gli immigrati, uffici di collocamento per padri di famiglia disoccupati, consultori familiari dove la mancanza di cultura e povertà provocano disastri nella vita di donne, bambini, anziani, tossici, mendicanti, malati mentali, disabili e via dicendo. I centri della Caritas, che non mi stanco di sottolinearlo, non operano affatto gratis e tamor dei, sono l'unico punto però di riferimento per mendicanti, senza tetto, alcolisti e famiglie senza casa, senza reddito, che non arrivano nemmeno a mangiare. I centri della Caritas svolgono addirittura il ruolo di raccolta dati per la segnalazione delle nuove emergenze, come ad esempio la povertà giovanile, che è tra le più alte in Europa. Dunque, lo Stato non elabora una seria politica assistenziale e sappiamo che non lo fa perché i governi sono ormai da decenni in mano a chi controlla il mondo del lavoro, rifiuta redditi di cittadinanza o salari minimi, controlla il mercato attraverso le banche e i soldi del gettito fiscale, diciamo così, sono usati per altro. Quindi questo Stato, attento solo alla ricchezza di chi padroneggia i governi, questo Stato delega la Chiesa per la cura delle politiche sociali. La sinistra non esiste più, la solidarietà laica non frutta soldi, è più semplice delegare la Chiesa, che ci guadagna e passa pure per santa. Le persone sono convinte che i preti agiscano per bontà, gratuitamente, senza intaccare nulla e senza favoritismi fiscali, esenzioni, pioggia di finanziamenti a vario titolo. No, la gente non lo sa e ringrazia. Ma il lavoro che si assume la Chiesa per delega dovrebbe toccare allo Stato. I diritti sociali non dovrebbero essere fatti passare per carità o per beneficenza. Dunque, il rapporto in Italia fra Stato e Chiesa è a dir poco anomalo e malato. Ovviamente i governi non ammetteranno mai questo cancro, ma di fatto si è annientato il sistema di appartenenza che dovrebbe essere alla base di un popolo e di un paese civile. Una società sempre più laicizzata, paradossalmente, affida compiti così importanti al clero. Com'è possibile? Ce le vogliamo fare quattro domande in fila? Se è vero che la religione cattolica è in crisi, va però ammesso che la forza della Chiesa non consiste più nel suo aspetto pubblico, quanto nel suo essere radicata nella cultura popolare, nel territorio, e quindi può arrivare alle realtà sociali più basse, diciamo così. Come dice Don Ciotti, una società felice è quella dove c'è meno solidarietà e più diritti. La bontà, soprattutto se finta e prezzolata, non basta, anzi è usata per lucrare sui problemi delle persone. La bontà finta è complice di un sistema fondato sull'ingiustizia, perché offre come carità ciò che dovrebbe essere un diritto. E concludo con un passo del Vangelo di Matteo. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «La scrittura dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri».
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di legare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma è col torto, un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.
La bontà finta è complice di un sistema fondato sull'ingiustizia perché offre come carità ciò che dovrebbe essere un diritto. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima, ciao!